2007 con Orizzonti Cristiani, programma formativo culturale della Radio Vaticana, la radio del Papa. Carissimi amici, un cordiale saluto da tutta la redazione. Benvenuti all'ascolto. A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.
Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu gli Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Questo appuntamento, questa sosta settimanale che ci accompagna nei momenti forti, nei momenti ecclesiali forti che segnano un po' l'anno non solo liturgico ma anche un anno che a livello sociale ci ricorda delle problematiche importanti, anche delle situazioni che dobbiamo tenere sotto il nostro sguardo e sotto lo sguardo così di anche coloro che non credono. Allora, i due temi che oggi affronteremo sono la giornata mondiale per il migrante e la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Due temi importanti, appunto dicevo, da tenere sotto controllo in senso buono, nel senso più vero, più profondo, cioè da viverle veramente con profondità. La settimana di preghiera dell'unità dei cristiani è un momento privilegiato che nell'anno si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio, ci ricorda appunto l'importanza di essere uno, di essere come cristiani un solo corpo e un'anima sola. Questa è un ut unum sint, diceva Gesù nel Vangelo, affinché siano uno, questa richiesta al Padre, ed è la richiesta che non solo in questa settimana, ma molto forte in questa settimana nascerà e salirà al Signore da parte di tutta la Chiesa. Abbiamo al telefono Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, Narni, Amelia e presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo. Benvenuto, Monsignore.
Grazie, buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
Eccellenza, il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno è fa sentire i sordi e fa parlare i muti, tratto questo versetto dal Vangelo di Marco, capitolo 7, 31-37. Sì. In qualche modo ci porta un po' al senso profondo, al cuore del messaggio del Vangelo, un amore che supera ogni distanza, batte ogni barriera. Quando si ama si sa spendere la propria vita per gli altri, in qualche modo si riesce ad essere svuotati dell'amore solo per se stessi, un amore un po' egoistico, per amare e servire gli altri, a partire da chi forse ha più bisogno, di chi è più debole di noi. Perché è stato scelto questo tema?
Dunque, è stato scelto a partire da una zona del Sudafrica dove è molto presente il problema dell'AIDS. E spesso dimenticato, quindi la sordità di molti a questo male, il silenzio da parte di tanti per combatterlo, e sono stati loro a consegnare alla Commissione internazionale questa pagina evangelica con questa frase. Potremmo dire che l'ecumenismo dell'amore è quest'anno la chiave di interpretazione, ecco, della preghiera per la settimana dell'unità, e a me pare importante perché su questa frontiera, la frontiera dell'amore soprattutto per i più poveri, i cristiani possono e sono già uniti con pienezza. Lo ricordava ad esempio anche sia Papa Benedetto che Bartolomeo I nella seconda parte del messaggio congiunto che hanno firmato ad Istanbul, e credo davvero che risponda altresì a quel desiderio di Benedetto XVI di fare passi concreti sulla via ecumenica, e appunto l'attenzione ai più poveri può essere una prospettiva che vede i cristiani tutti uniti tra loro. Poi è chiaro che c'è tutto l'altro campo, quello teologico e anche quello spirituale, però questa settimana, ecco, ha questa caratteristica che vede non solo i cristiani pregare, ma, se mi posso permettere, la sottolineatura che vi è data è che pregano insieme per l'unità.
Ecco, prega, e questa è una cosa bellissima, anche perché è proprio il senso che si vuole un po' creare nella Chiesa, questo senso, e nelle altre chiese cristiane, appunto, di cercare di pregare insieme per la stessa unità, un'unità che naturalmente nel Padre, nel Figlio e nella Trinità stessa è già compiuta, ma ecco, umanamente non c'è. Lei quindi è partito da questo, ci ha fatto questa sottolineatura, partendo da ciò che già ci unisce in qualche modo in maniera piena, no? Perché esatto. È questa ricerca dell'amore, di una carità anche concreta, insomma, che si concretizza in chi è più debole, per chi ha più difficoltà. Dunque, tutte le forze in questa settimana saranno, e tutte le preghiere saranno dedicate a questo scopo. Cosa perché molti di coloro che ascoltano si domanderanno: bene, sì, però queste sono cose che dovranno fare altri, i nostri capi, la gerarchia. E invece riguarda ciascuno di noi la...
Esatto, io credo che l'ecumenismo deve essere sempre più sganciato da una nicchia o solo dai vertici o solo da alcuni. Giustamente notava il cardinale Ratzinger qualche anno fa che l'ecumenismo non è un ufficio e non è il compito di qualcuno, ma è un modo di vivere la propria fede. C'è un modo di essere cristiani, che era quello stesso che aveva Gesù, che è venuto per raccogliere coloro che sono dispersi. In questo senso l'ecumenismo della carità è compito di tutti, come anche l'ecumenismo della preghiera, che viene sottolineato, chiamato come ecumenismo spirituale, ed è abbastanza importante il piccolo movimento, il piccolo testo che ha pubblicato in questo mese il cardinale Casper, proprio perché sottolinea quanto la preghiera debba coinvolgere tutti i cristiani, tutti, nessuno escluso, per invocare da Dio l'unità per i suoi figli. Ecco perché se l'ecumenismo teologico, cioè del dialogo teologico, ovviamente per tanti motivi è opera solo di alcuni, quello della carità e quello spirituale è invece richiesto a tutti, e non solo in questa settimana.
Certo.
Ma ogni giorno.
Ecco, questo è importante ricordarlo. Adesso un'altra sottolineatura, lo diciamo ogni anno in questo periodo, in questa settimana, che ripeto inizierà il 18 e si concluderà il 25. A Roma, tra l'altro, c'è una bella tradizione, perché il 25 gennaio, appunto, la conversione di San Paolo, il Papa e Santo Padre si recherà nella Basilica di San Paolo, dove appunto è custodito il corpo dell'Apostolo delle Genti, e in tutta questa settimana i monaci avranno dei momenti forti, i monaci benedettini a cui è stata affidata la Basilica, dei momenti forti di preghiera che potranno accompagnare, almeno chi è a Roma può approfittare di questi momenti. Dicevo, l'altra sottolineatura che ogni anno facciamo è il fatto che l'unità, o meglio la non unità, è di scandalo a chi non è cristiano. Quindi chi non crede, chi non vede diciamo questa unità, chi non vede questo amore concreto che poi si svolge nella vita di ciascuno di noi, che si in qualche modo si incarna nella nostra esistenza, prova scandalo, prova non una testimonianza di fede.
Sì, esatto, anzi io direi che è un doppio scandalo. È uno scandalo all'interno della famiglia cristiana, che appunto è come se lacerasse Gesù, è veramente come quella tunica che persino i soldati non divisero sotto la croce. E purtroppo noi invece tante volte nella storia abbiamo lacerato uno scandalo che deve suonare sempre forte, guai a abituarsi. Ma c'è poi oltre lo scandalo interno, uno scandalo esterno. E cioè, di fronte ad un mondo che si parcellizza sempre più, la divisione dei cristiani significa complicità con questa tendenza dilacerante. Se invece i cristiani, come anche in questa settimana stiamo facendo, si impegnano in maniera molto più robusta per ricucire ogni strappo, è un fermento di fraternità anche tra i popoli. Il grande patriarca di Nagoras, con una bellissima frase, diceva: chiese sorelle, popoli fratelli. Ecco, io credo che sia un grande monito, perché l'ecumenismo non è più solo un affare tra le chiese, ma è anche una prospettiva per la fraternità e l'unione tra tutti i popoli della terra.
Grazie Monsignor Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni, Narnia, Amelia e Presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro, un lavoro che questa settimana vede un surplus. Grazie mille allora, eccellenza.
Grazie anche a voi e un saluto agli ascoltatori.
Yeah.
La Regola d'Oro, questo canto, il titolo appunto è La Regola d'Oro, quello che fate al vostro fratello, al più piccolo fra voi, come se l'aveste fatto a me. Insomma, questa è una regola che dovremmo realmente ricordare ogni giorno nel fare qualcosa per il fratello e la sorella che ci sono accanti, o addirittura il non fare, perché bene anche non fare quello che non vorremmo essere un qualcosa che per noi risulta un torto, qualcosa che non ci piace. Marco Cardinali conduce per voi questo A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato nella prima parte Monsignor Vincenzo Paglia, che ci ha un po' illustrato la settimana dell'unità di preghiera per i cristiani che inizierà il 18 e terminerà il 25 gennaio con la festa della conversione dell'Apostolo Paolo. Adesso abbiamo in studio Monsignor Pietro Sigurani, che è incaricato per l'ufficio per la pastorale delle migrazioni e per Roma e Lazio, appunto da parte della diocesi di Roma, e parroco della chiesa romana della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo. Benvenuto Monsignore.
Benvenuto.
Allora, il tema che affrontiamo con lei è naturalmente quello della giornata mondiale del migrante. Il Papa nell'Angelus di domenica scorsa ha parlato di questa importante attenzione della Chiesa per i migranti. Innanzitutto, prima di ascoltare il Papa, chi sono i migranti?
I migranti sono tutte quelle persone che lasciano la propria terra, la propria patria per qualsiasi motivo e si trovano a vivere in un altro paese, con altre culture, con altri orizzonti, e la maggior parte delle volte soffrono di una grande solitudine.
Ecco, quindi talvolta ci si immagina come migranti solamente coloro, ecco, tipo i gitani o insomma chi va in giro continuamente, ma non è solo questo, come vediamo, qualsiasi persona che può essere in un'altra terra, in un'altra cultura, in una situazione totalmente differente da quella di origine. Ascoltiamo dunque quello che il Papa Benedetto XVI ha detto domenica scorsa durante l'Angelus.
Il fenomeno della mobilità umana è molto ampio e diversificato. Secondo recenti stime delle Nazioni Unite, i migranti per ragioni economiche sono oggi quasi 200 milioni, circa 9 milioni i rifugiati e circa 2 milioni gli studenti internazionali. A questo gran numero di fratelli e sorelle dobbiamo aggiungere gli sfollati interni e gli irregolari, tenendo conto che ad ognuno fa capo in un modo o nell'altro una famiglia. È importante dunque tutelare i migranti e le loro famiglie mediante l'ausilio di presidi legislativi, giuridici e amministrativi specifici, ed anche attraverso una rete di servizi, di punti di ascolto e di strutture di assistenza sociale e pastorale. Auspico che si giunga presto ad una gestione bilanciata dei flussi migratori e della mobilità umana in generale, così da portare benefici all'intera famiglia umana, cominciando con misure concrete che favoriscono l'emigrazione regolare e i ricongiungimenti familiari, con particolare attenzione per le donne e i minori. In effetti, anche nel vasto campo dell'emigrazione internazionale, la persona umana deve essere sempre posta al centro. Soltanto il rispetto della dignità umana di tutti i migranti, da un lato, e il riconoscimento da parte dei migranti stessi dei valori della società che li ospita, dall'altro, rendono possibile la giusta integrazione delle famiglie nei sistemi sociali, economici e politici dei paesi di accoglienza. Cari amici, la realtà dell'immigrazione non va mai vista soltanto come un problema, ma anche e soprattutto come una grande risorsa per il cammino dell'umanità. E una risorsa in modo speciale, la famiglia migrante, purché essa venga rispettata come tale, non debba subire lacerazioni irriparabili, ma possa rimanere unita o ricongiungersi e compiere la sua missione di culla della vita, il primo ambito di accoglienza e di educazione della persona umana. Lo domandiamo insieme al Signore per intercessione della Beata Vergine Maria e di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti.
Orizzonti Cristiani. Formazione e cultura della Radio Vaticana.
E dunque abbiamo ascoltato il discorso che il Papa ha rivolto ai tanti fedeli riuniti in Piazza San Pietro, ma al mondo intero, domenica scorsa, proprio il giorno in cui si celebrava l'annuale giornata mondiale del migrante e del rifugiato. E volevamo approfondirla anche oggi, abbiamo in studio Monsignor Pietro Sigurani. Una sottolineatura importante, Monsignore, mi sembra il fatto che il Papa lo dice chiaramente, che va rispettata la persona. Talvolta è vero che vediamo i migranti, specie coloro che vengono nel nostro paese, come forza lavoro, come bravi per coprire ciò, quelle fasce lavorative o quelle fasce di esigenze che gli italiani non vogliono fare più, ma non li vediamo forse sempre come persone che hanno già di per sé una loro dignità.
Io credo che il Papa è andato al cuore del problema, come sempre fa Benedetto XVI. E il cuore del problema è proprio questo. Emigrano, sostano in un paese diverso da loro persone che hanno una ricchezza di pensiero, di cultura, di sentimenti, di aspettative, e non vengono mai soli. Portano con sé un bagaglio di povere cose dal punto di vista umano. Con una borsa, una valigia, escono dai propri paesi e è tutto. Ma portano un grosso bagaglio interiore, e purtroppo noi li valutiamo più per questa povertà del bagaglio, del sacco, della valigia rabberciata, e non li valutiamo per il grosso bagaglio di vita interiore che loro portano. Chi ha la fortuna di vivere insieme a loro, io ho questa fortuna, ho cercato di aprire la parrocchia alla immigrazione e abbiamo la fortuna di incontrare tante culture diverse, tante religioni diverse, ma al fondo di ognuno c'è un cuore che palpita, c'è una speranza che vuole essere appagata, una speranza che vuole trovare una mano perché gli si apre una strada per poter arrivare al traguardo. Il migrante è una persona, è un uomo, è una donna, è un bambino, è un giovane, è un ragazzo, anche quando si trova in situazioni difficili, anche quando si trova in costretto, tante volte purtroppo, su strade di devianza. È sempre una persona.
Ecco, proprio questa ultima affermazione, il fatto delle strade di devianza in cui purtroppo molte volte si incappa, forse talvolta volontariamente, ma molto spesso, molto più spesso involontariamente, anche per inganni, lo ascoltiamo ogni giorno dai radiogiornali e telegiornali, fanno pensare un po' alle persone, a molti italiani, non solo, insomma. Il fatto, ecco, che sarebbe meglio che ognuno stesse al posto suo, nel suo paese, insomma, che non si venisse qui a disturbare in qualche modo. E soprattutto la critica più forte è il fatto che talvolta chi viene nel nostro paese non voglia poi integrarsi con la nostra cultura. Lei, proprio che ha un po' il tasto della situazione, come vede questo atteggiamento?
Questo è molto complesso, questo problema. Prima di tutto bisogna vedere che cosa vuol dire integrarsi con la nostra cultura. L'integrazione è fondamentalmente il rispetto. La prima forma di integrazione non è livellare tutte le culture, livellare tutte le religioni, ma la prima grossa forma di integrazione è vicendevole. Io mi devo integrare con loro rispettando la loro cultura, rispettando i loro sentimenti, rispettando anche la loro religione. E loro devono integrarsi con noi, rispettando le leggi, rispettando il modo di vivere, rispettando il pensiero e rispettando la nostra fede.
Magari, ecco, ci sono questi casi che avvengono purtroppo di persone che non hanno questo rispetto reciproco, insomma, ma anche sì, da parte degli immigrati in qualche modo, sì, che poi assumono e si assurgono un po' a simbolo di ciò che in realtà gli immigrati non sono, perché mai fare di un'erba un fascio, insomma, in qualche modo.
Ma io credo che finché noi parliamo di immigrati da una cattedra, oppure leggendo un giornale o vedendo un programma televisivo, noi non capiremo mai questo mondo. Bisogna viverci in mezzo. È l'incarnazione di oggi. Abbiamo celebrato da poco il Natale. Bene, Cristo si è fatto carne, si è fatto uomo e ha vissuto le nostre situazioni. Sto per dire, e ha capito le nostre situazioni vivendole. Oggi ci sono tanti modi di incarnarsi. Ci si può incarnare in un ospedale, ci si può incarnare servendo i lebbrosi, ci si può incarnare in un Parlamento, in una radio anche ci si può incarnare. Ma oggi c'è un'incarnazione fondamentale. Incarnarsi in questo grosso trasmigrazione di popoli, questo enorme, l'ha detto il Papa, sono centinaia di migliaia, milioni di persone che trasmigrano. E quindi, ecco, incarnarsi lì, cioè capirli, comprenderli. La mia giornata, scusate se ho
purtroppo, purtroppo sì, non riusciamo a dirla, sì, perché sta concludendosi la trasmissione, sì, però potremmo tornare fra un po' di tempo a parlare con lei di qualcosa di più preciso, anche in riferimento alla sua esperienza nella sua parrocchia, nella Chiesa Romana della Natività, certo, di Nostro Signore, certo, Gesù Cristo, che sì, chi sta a Roma sa che fa tanto per, appunto, per gli immigrati. Grazie Monsignor Pietro Sigurani, che
grazie a voi, è incaricato, e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie, che è incaricato della Diocesi di Roma per l'ufficio della pastorale delle migrazioni, non solo per Roma ma per il Lazio, per averci parlato di questo tema importante, e ripeto, prometto che torneremo a parlare con lui fra un po' di tempo, anche per non dimenticare ciò che è importante. Marco Cardinali ringrazia tutti voi però per averci seguito fin qui e vi rimanda alle altre trasmissioni della Radio Vaticana.
A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.